Allora, alle 10:39, un buongiorno Andrea dall'altra parte del telefono, speriamo tu
buongiorno.
Stia bene e ci senta bene soprattutto.
Sì, tutto bene.
Benissimo. Allora, ti abbiamo disturbato stamattina per farci raccontare un po' questa manifestazione di Perpignan. Qui, come potrai immaginare, diciamo, tutta l'informazione è centrata sul coronavirus e sulle varie zone rosse, sì, gialle, eccetera. E quindi tutto quello che accade extra, diciamo, ha una copertura mediatica molto limitata, per così dire. E quindi di Perpignano, insomma, non ne ha parlato nessuno neanche nelle brevi. Però ci sembrava, come dire, una mobilitazione imponente e anche politicamente interessante, perché ci sembra di aver capito siano uscite fuori tutta una serie di posizioni che andrebbero in qualche modo ricordate. Ti lascerei subito la parola per raccontarci innanzitutto che cosa è stato, perché si è arrivati a Perpignan e quali erano le forze in campo.
Allora, la manifestazione ha tantissimi tipi differenti di valori, nel senso ha un peso politico su vari aspetti differenti. Il primo e forse probabilmente il più importante è quello per cui è stato fatto, è uno smacco allo Stato e alla magistratura spagnola, nel senso la capacità di fare una manifestazione, un meeting con tre ricercati della giustizia spagnola a 30 km dal confine spagnolo in uno Stato europeo che non dice niente, anzi invita il signor Puigdemont a firmare il libro comunale dei VIP che sono venuti a visitare la città o cose del genere. Ovviamente è un insulto e uno smacco politico anche da un punto di vista internazionale, nel senso dimostra che queste tre persone sono deputati europei, hanno un'immunità parlamentare, ma non possono superare i Pirenei, il che vuol dire che la Spagna è una democrazia a ritmo differente delle altre europee, non segue. Quindi la prima cosa è questa, è questo smacco politico internazionale che ha subito lo Stato spagnolo. Quindi questo è il primo dato ed è il motivo stesso per cui è stata fatta la manifestazione a Perpignan, che è una città catalana però in Francia, e quindi ha tutto, porta dietro di sé tutto un grande simbolismo, diciamo, certo, rispetto a questo aspetto qua. Poi ovviamente c'è anche l'aspetto della riuscita della manifestazione. Parliamo di organizzatori, parlano di 200.000 partecipanti, la polizia francese di 100.000, però comunque le immagini erano inequivoche, vedevi un fiume di gente, una massa di gente, ma soprattutto l'altro dato rispetto a questo aspetto qua è il fatto che più di un centinaio di pullman non sono riusciti a arrivare, perché la polizia spagnola al confine si è messa a fare il puntigliosa con i controlli proprio per creare code e blocchi e hanno impedito a più di un centinaio di pullman di arrivare a destinazione. Quindi probabilmente la gente sarebbe stata molto di più. Alcuni si sono avventurati a piedi facendoci 10-5 km, però è arrivando pure tardi, però insomma, ecco, il dato è che la manifestazione ovviamente ha avuto un grande successo. E poi dall'altra parte c'è il dato politico rispetto all'indipendentismo. Ormai, voglio dire, le posizioni sono ormai abbastanza chiare, già da un po' di tempo, però diciamo che ora si palesano, si vedono delle linee completamente diverse, perché comunque Esquerra Repubblicana è riuscita a ottenere, piegando un po' il braccio al governo Sanchez, questo tavolo di dialogo che è appena cominciato, la prima riunione dei due governi è di appena una settimana fa, però dall'altra parte c'è una grandissima parte del mondo indipendentista e di quelli all'esilio che non ci credono in questo tavolo di dialogo, pensano che sia un po' una pantomima del governo Sanchez per far vedere che sì, siamo buoni, parliamo, però poi alla fine tanto non si concluderà nulla, e quindi qui si vedono le varie divisioni, le varie strade che sta prendendo il movimento, da una parte quella appunto di Esquerra Repubblicana che tenta questa forma di dialogo per tentare di ottenere qualcosa dallo Stato centrale, essendo cosciente che unilateralmente senza armi, voglio dire, è abbastanza difficile riuscire a ottenere un'indipendenza. o anche un miglioramento delle condizioni, forse semplicemente quello. Dall'altra parte invece Puigdemont e il suo seguito, e in particolare quelli che sono all'esilio, sono molto delusi dal comportamento dello Stato, non credono in questa cosa e vanno avanti. Quindi il piano è quello di insistere sulle incongruenze internazionali, provocarne sempre di più, e parallelamente costruire strutture di Stato. Questo ha un significato politico non indifferente. In molte sentenze internazionali su cose indipendenza, il fatto di avere o non avere le strutture di Stato determina una scelta da parte degli altri differente, nel senso più facile ottenere un riconoscimento politico se ci sono le strutture di Stato. Quindi la questione di questo Consiglio della Repubblica, che è una sorta di Parlamento in esilio, e in un secondo momento ci saranno anche altre strutture, tutte in esilio, che giustificheranno la creazione di un'eventuale Repubblica Catalana. Questo gioco può servire, chi lo sa, può darsi di sì, può darsi no, però ovviamente le due strategie sono diametralmente opposte. Possono per un periodo andare a braccetto, vediamo chi riesce a ottenere di più, però prima o poi questo braccetto si troverà a essere diviso, perché se io sto trattando con lo Stato da una parte e il mio collega ne sta creando un altro per conto suo, insomma, voglio dire, non è molto praticabile. E poi c'è ovviamente la terza via: la CUP non è andata alla manifestazione, ne ha mandato rappresentanti. La CUP è l'unica formazione che non concepisce il dialogo, ma neanche crede molto in questa creazione di strutture di Stato all'estero, di fatto le considera simboliche, e quindi la CUP ha una terza linea che ovviamente in questo momento politico e sociale è di fatto impraticabile, lo era prima ma non sono stati ascoltati, e che era quello di disobbedienza civile istituzionale forte, con parallelamente appoggio delle piazze. Questa cosa nei medi momenti un po' è successa, ma non c'è stata la disobbedienza delle istituzioni così fortemente, quindi quel tipo di strategia non è stata praticata, e in questo momento politico non è ancora più praticabile, magari lo sarà in una seconda fase, ma non adesso. E quindi niente, si delineano fortemente tre differenti linee di strategia dell'indipendentismo, e non più una linea unitaria.
Bene, senti, questo allora per quanto riguarda sia Perpignana sia in generale il panorama che abbiamo di fronte per quel che riguarda l'indipendentismo. Per allargare un po' il discorso a Madrid, anche lì diciamo a un certo punto qui tutto l'apparato mediatico italiano si era appassionato alle vicende del governo spagnolo, poi a un certo punto poi invece l'interesse è crollato, e quindi ti chiediamo qual è lo stato delle relazioni in questo momento fra Madrid e Barcellona, e soprattutto per quel che riguarda diciamo il tuo parere, le tue impressioni, come si sta muovendo il governo, e soprattutto quanto margine di manovra ha o può avere il governo nei confronti delle rivendicazioni che sono in particolare catalane, ma sappiamo interessano anche tante altre zone dello Stato spagnolo, in primis il Paese Basco.
Guarda, è una bella domanda, perché ovviamente no, è che ovviamente è difficile stare anche nelle teste di altre persone, nel senso uno può giudicare gli atti, al momento c'hai poco margine di giudizio, nel senso siamo all'inizio di un tavolo di dialogo che dove può portare, chi lo sa, questo dipende da tanti fattori. In realtà gli equilibri sono molto delicati, c'è una facilità estrema che basta un piccolo problema esterno imprevisto che crolla tutta l'architettura. Perché? Perché il governo Sanchez, appunto, prima di tutto è un governo e non uno Stato nel suo insieme. Lo Stato non appoggia nel suo insieme questa operazione, lo Stato la rifiuta, e lo ha dimostrato più di una volta, nel senso la volontà politica della Giunta Elettorale Centrale, che è un tribunale amministrativo per le elezioni, e del Tribunale Supremo, che è comunque un tribunale importante per certi aspetti ma non per tutti, paragonabile alla nostra Cassazione, hanno fatto di tutto per mettere il bastone tra le ruote con l'inabilitazione al presidente Torra, cioè io inabilito un presidente di una regione autonoma che sta per andare il giorno dopo a fare una riunione di dialogo col presidente del governo, che dimostra che lo Stato stesso non ha la volontà che questa cosa avvenga. Quindi un governo non appoggiato dal suo Stato, vedo difficile che possa ottenere grandi cose, almeno per il momento. Poi ovviamente, come sappiamo, la politica a volte può avere delle curve improvvise, delle svolte in una direzione o nell'altra inaspettate. E poi c'è anche l'altro aspetto: qual è la reale volontà politica di ottenere qualcosa dal Partito Socialista? E questa è una cosa che non è ancora ben chiara. Sicuramente, per esempio, come commentavano molti affini a Puigdemont, appunto, alla teoria che tanto il governo è tutta una pantomima, sicuramente il fatto che il Ministero degli Interni abbia permesso, quantomeno lasciato, se non addirittura ordinato alla Guardia Civile di rompere le scatole ai manifestanti per andare a Perpignan, e quindi rallentati l'arrivo, sicuramente è una dimostrazione di questa cosa. Nel senso, comunque, se tu sei un governo che vuoi far vedere che sei intenzionato al dialogo, dici ai tuoi ragazzi: sarei buono a stare a casa, questi facciamo ripassare, tanto alla fine non è che era nulla di che, semplicemente è stato un rallentare l'arrivo, il superare la frontiera francese con la Spagna, chiedendo i documenti in una maniera un pochino eccessiva, diciamo, cosa che potevano anche evitare. Cioè, non è che c'era da cercare armi o droga o chissà cosa, insomma, non c'è nessun motivo, era semplicemente un rompere le scatole sostanzialmente, e riuscendoci, visto che più di 100 bombe non sono arrivati. Quindi la Guardia Civile di Nantes è al Ministero dell'Interno, quindi dipende dal governo e non dallo Stato. Per quanto che delle guardie civili possano aver fatto per conto suo come delle operazioni del genere, alla telefonata al Ministero dell'Interno a un certo punto ti arriva dicendo che stai facendo, questa telefonata non è arrivata evidentemente. Quindi sì, anche da parte del governo stesso non sta facendo grandi dimostrazioni di voler cambiare la linea da questo punto di vista, e di non essere una pantomima di questa forma di dialogo, di cui cosa sia. Non, vedremo, certo i segnali non sono proprio dei migliori, però non possiamo ancora dire, è un po' presto per dare un giudizio effettivo. Poi comunque il governo Sanz dipende fortissimamente dai voti degli indipendentisti catalani e baschi, è un governo insieme a Podemos che comunque ha sempre fatto il dialogo il suo cavallo di battaglia, quindi in parte dovrà almeno cedere su alcuni punti, però quanti punti, questo sarà solo il tempo ce lo potrà dire.
Benissimo. Andrea, l'ultima cosa prima di lasciarti libero: queste divisioni all'interno del fronte indipendentista, anche diciamo fra forze progressiste e di sinistra, si ripercuotono a Barcellona, e non solo a Barcellona, anche sui movimenti sociali, anche sulle lotte e sulle mobilitazioni che, diciamo, non hanno un ambito di lotta per l'indipendenza e l'autodeterminazione, oppure diciamo, quando non si affronta questi specifici temi, diciamo, le divisioni vengono meno?
No, da questo punto di vista, per fortuna, questa cosa non succede, e per fortuna sulle le lotte variate le sinistre si uniscono, e per fortuna qui sono forse una eccezione in Europa, sono molto forti. E parlo di sinistra reale, sì, non sì, di sinistra, sì, certo, solo di emiciclo, sinistra di sostanza. Ed infatti, per fare un piccolo esempio, anche i comuns di Area Colau, quindi Area Podemos, che non sono ovviamente andati a Perpignan manifestarsi indipendentista perché non sono indipendentisti, però anche loro hanno detto: è allucinante che Puigdemont, Comín e la Ponsatí non possano superare quei 30 km di distanza e superare la frontiera, sono eurodeputati, hanno un'immunità, la Spagna lo dovrebbe riconoscere, e loro non lo possono fare, e lo dicono i comuns, che comunque non sono indipendentisti, sono di Area Podemos, di fatto oggi stanno nel governo, e anche loro hanno questa opinione. quindi voglio dire, e sulle otte che possono essere da immigrazione a diritto alla casa eccetera eccetera, tu trovi insieme quelli della CUP con quelli di Podemos, con quelli di Esquerra o con gli anarchici, a seconda di quello che sia, queste distinzioni sull'indipendentismo arrivano solo sull'indipendentismo e fino a un certo punto, perché comunque c'è il cosiddetto, usando un termine alla rovescia come si usa in Italia, nel senso in Italia si parla di sovranismo per sovranità nazionale e qua si parla di sovranismo per sovranità popolare, ossia la possibilità di fare un referendum. Ecco, sul discorso del poter fare un referendum sulla Catalunya, quindi sul discorso di sovranità popolare, il cosiddetto movimento sovranista catalano raggruppa l'80% dei consensi, ossia raggruppa oltre gli indipendentisti pure tutta l'area dei Comuns e Podemos, più anche parte di alcuni socialisti che sarebbero interessati e disponibili a un referendum sull'autodeterminazione catalana. Quindi lì vedi che su alcuni aspetti si riesce anche addirittura a unire una grossa fetta, arrivando addirittura all'80% della popolazione catalana.
Benissimo, Andrea, ti ringraziamo moltissimo come al solito per questa corrispondenza. Ricordiamo, per chi volesse farsi le idee un po' più chiare, il tuo diario dalla Catalogna, diciamo che è un po' la cronaca e non solo di tutti gli eventi, gli avvenimenti che poi ci hanno portato alla situazione odierna. Grazie sì. Ancora, un abbraccio e a risentirci a prestissimo.
Un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori.
A presto, ciao.
Ciao, ciao.